Bentornati a questo nuovo episodio. Anche oggi parleremo di cinema, chiaramente come il nome della rubrica. Andremo a parlare di cinema del mondo e lo faremo con tre paesi che magari a qualcuno storcerà un po' gli occhi, dirà: ma questi hanno cinema? Sì, perché tutti i paesi hanno questa produzione cinematografica. Il cinema è un'arte mondiale, no? E abbiamo visto in questi episodi come magari paesi che ai più sono sconosciuti hanno una produzione interna. Oggi lo faremo col Madagascar, che spero che tutti sanno dov'è, però nel caso aprite una cartina geografica, effettivamente ha questa produzione che all'anno più o meno fa 60 cortometraggi, 1 o 2 lungometraggi, e la maggior parte delle produzioni non riceve dei finanziamenti pubblici. Quindi ripetiamo, hanno 60 cortometraggi. Ora il cortometraggio, ve lo spiego magari per chi capita la prima volta qui, cos'è un cortometraggio? È una, comunque, un film, tra virgolette, di massimo mezz'ora, alcuni dicono anche 40 minuti, ma io tendo a sottolineare quelli sotto la mezz'ora sono cortometraggi. E poi abbiamo 1 o 2 lungometraggi. I lungometraggi sono i film di un'ora e mezza, comunque di 70 minuti e quant'altro. Viene anche detta questa cosa, che non ricevono finanziamenti pubblici, che, come abbiamo visto in altri paesi, purtroppo è un handicap, perché ovviamente c'è questo problema: se non hai dei fondi pubblici diventa difficile, o c'è qualcuno che investe effettivamente sul tuo prodotto, oppure rimane un bel guaio. Io credo che uno Stato dovrebbe sempre garantire dei fondi per l'arte, per il cinema in questo caso, chiaramente poi in tutte le forme di arte, per agevolare i giovani registi, come abbiamo visto in altri paesi. Allora, il primo lungometraggio, o quantomeno il primo film, quindi anche cortometraggio, che è negli annali, è del 1937 e si chiama Rasa Lama il Martire. È dedicato a questo martire protestante, a quanto pare, che si chiamava Rasa Lama, giustamente, che era un martire cristiano protestante, che penso che sia stato eliminato, adesso non so bene la storia. E viene fatto questo film appunto per il centenario della morte di questo santo, credo, di questo martire. E ovviamente poi è in bianco e nero, quindi chiaramente non sono ancora arrivati i colori. Questo regista che l'ha fatto aveva accesso a questa fotocamera 9,5 mm e ha fatto questo film. E ovviamente questa è una versione tagliata, perché la versione completa purtroppo è andata persa. Quindi abbiamo questo di 22 minuti all'incirca di questo Rasa Lama il martire, che era in teoria una versione più lunga, però è arrivata solo questa corta. Non so, poi purtroppo molti film si sono un po' persi per strada, alcuni sono andati distrutti, altri avevano delle sostanze chimiche che prendevano facilmente fuoco e così via. Ovviamente negli anni successivi, quindi c'è stato un grosso sconvolgimento politico, come avviene purtroppo in aree dell'Africa. Come abbiamo visto, in molte regioni, a causa di guerre e invasioni, il cinema è andato perso in quegli anni. Nel 1960 l'indipendenza è stata riconquistata in Madagascar, ma l'instabilità politica rimase. Questo ha complicato moltissimo questo periodo postcoloniale e ha portato alla chiusura o alla trasformazione dei cinema del paese in luoghi di culto religioso. L'industria cinematografica ha iniziato a riprendersi lentamente intorno all'anno 2006, anche a causa della fondazione di questo festival che si chiama RFC, che io ovviamente non ripeto perché è in francese e avrei paura di evocare un demone in live. Quindi è questo festival fondato nel 2006 ed è anche l'unico festival che c'è. Nel 2013, per esempio, ci viene detto che ha accolto 12.000 visitatori ed è sempre in crescita. Alla 13ª edizione invece sono stati 25.000, quindi sono aumentati. L'obiettivo principale del festival, oltre a offrire proiezioni gratuite al pubblico, è quello di intervenire per una scuola di cinema inesistente e fornire conoscenze cinematografiche. Ogni anno alle proiezioni si affiancano diversi incontri e workshop. poiché non esiste un cinema in tutto il Madagascar, la sede principale di proiezione di RFC è l'edificio dell'Istituto francese del Madagascar. Ulteriori proiezioni si svolgono all'aperto, quindi siccome lì non esiste un cinema, come ci viene detto, ed è incredibile, a mio avviso, nel 2023 che si debba sentire che non esistono cinema in questi paesi, ed è abbastanza incredibile, il programma del festival in realtà dà questi premi, che era per i cortometraggi documentari, quindi i cortometraggi d'animazione. Il premio di questo festival si chiama Zeb War. I premi vengono assegnati al vincitore di ogni categoria di concorso, ovviamente, più uno supplementare che si chiama Scelta del Pubblico. Quindi il Madagascar abbiamo visto che ha questi problemi. Qua ci vengono detti alcuni film che alcuni hanno vinto alcuni premi, come per esempio L'Incidente ha vinto il miglior cortometraggio al FESPACO, che è il cinema del Pan Africa. Altri hanno vinto vari altri premi all'Istanbul Film Festival. Insomma, ha vinto qualcosina, ha vinto il premio per esempio uno di animazione e così via. Quindi è un cinema che speriamo che si possa riprendere, anche perché sostanzialmente sono quei paesi che a noi per esempio non arriva nessuna info in Italia, e lo si vede anche dalla pagina ad esempio di Wiki, che non ha una sezione in italiano, ma per avere delle informazioni dovresti andare su quello inglese, fare col tasto destro e traduci in italiano e vedere se riesci a carpire un qualcosa. E ora andiamo col prossimo paese, che si tratta della Moldavia, o Moldovia, come ho sentito che alcuni la chiamano così, o comunque la chiamerò Moldavia per motivi ovvi. E si è sviluppato questo cinema in questo paese negli anni 60, durante il periodo sovietico, vivendo una fioritura di circa un decennio e mezzo. Seguì la stagnazione, quindi è andato stagnante, e dopo che la Repubblica Socialista Sovietica Moldava, quello che è, divenne indipendente, l'industria scomparve quasi completamente. Allora, l'idea che mi sono fatto un po' io è questa: siccome tutte le cose, cioè diciamo sovietiche, che va dall'arte al pallone eccetera, col crollo dell'Unione Sovietica ebbero dei grossi guai, perché era tutto statale, e quindi se da una parte può essere una buona cosa, dall'altra al crollo di uno Stato è un disastro, perché tutti i finanziamenti che si pigliavano non arrivano più, e di conseguenza fai naufragare il progetto che stai facendo, in questo caso il cinema. Infatti qua c'è scritto che scomparve quasi completamente, quasi. Il cinema è sempre così. Gli inizi del cinema moldavo sono difficili da rintracciare, in gran parte a causa delle divergenti storie cinematografiche della regione di sinistra e di destra, una divisione che continua ancora oggi. Dal 1897 al 1927 la produzione cinematografica in Moldavia fu scarsa e rimane per lo più non documentata. Dopo che la Bessarabia, ora parte dei attuali confini della Moldavia, fu assorbita dalla Romania, l'URSS creò la Repubblica Socialista Sovietica Autonoma Moldava. Ovviamente ci viene detto questo. Questa repubblica appena creata includeva delle terre sottratte, questa si va un po' di geopolitica. Poi a quel tempo l'URSS tentò di modernizzare questa repubblica, e quindi iniziò a fare questo processo. La maggior parte dei film prodotti da quelle prime professioni cinematografiche erano opere documentarie, quindi qua abbiamo dei documentari propagandistici, anche qua andiamo con una cosa di propaganda. Tuttavia il documentario del 28, Everything is Quit, è il primo più degno di nota in questo periodo, e includeva una troupe cinematografica moldava, interamente moldava. Nonostante questi sforzi, la regione non ha mai avuto un proprio studio cinematografico nazionale. Durante l'esistenza di questa repubblica, l'industria cinematografica moldava e l'industria cinematografica ucraina erano quasi la stessa cosa. Nel 1930 l'URSS creò il Dipartimento Cinematografico Moldavo presso l'Ucrafilm, che cambiò il suo titolo nel 34 e di nuovo nel 36. Ovviamente molti che fecero questi documentari eccetera erano produzioni ucraine, quindi erano ucraini tutti questi, quindi neanche moldavi. Ovviamente nella regione della riva destra questa produzione era inesistente, poiché la sua identità cinematografica era legata a quella della Romania, che a causa della devastazione della prima guerra mondiale chiaramente stava procedendo a un ritmo molto modesto, ovviamente senza bisogno di dire come mai dopo una guerra mondiale non c'erano più soldi per il cinema. Dopo il patto Molotov-Ribbentrop del 39, che effettivamente cedette questa regione all'URSS, l'esercito sovietico invase questo posto e prese il controllo della regione. Dal 40 al 44 la regione ha vissuto il suo più grande campo del cinema dal 1918. Diversi film in lingua russa furono sottotitolati in lingua rumena. Ovviamente quindi questa regione diventa importante. Questa crescita cinematografica terminò tuttavia quando la Germania nazista e la Romania si erano allineate con le potenze dell'asse. Quindi finì praticamente così. Ovviamente questa situazione rimase molto stagnante, perché anche dopo la seconda guerra mondiale, ovviamente con la distruzione che c'è stata, senza andare ad indagare sul perché è ovvio, quando c'è una guerra mondiale non credo che il primo pensiero sia il cinema, però comunque questa situazione rimase molto stagnante. I film è vero che continuarono a essere sottotitolati in rumeno, è vero anche che continuavano a uscire dei cinegiornali, però comunque rimase questa situazione intorno agli anni 50. Nel 52 il Ministero della Cinematografia dell'URSS decretò il Documentary Film Studio, appunto, in Moldavia. Durante il primo anno sono apparsi due documentari in questa regione, però questi documentari mancavano di un'identità moldava. I registi che lavoravano in Moldavia a questo punto erano di Mosca e Odessa, quindi non c'erano dei moldavi, perché ovviamente non c'erano dei professionisti nel cinema moldavo esperti, e quindi l'URSS si rivolgeva a Mosca e Odessa. Ovviamente gli anni dopo iniziarono i primi registi moldavi a partecipare a produzioni locali per addestrare, vabbè, molte virgolette questo addestrare, non è una cosa negativa, semplicemente li mandavano a fare le ossa sulle produzioni. E vennero proiettati vari film dal 52 al 57, però erano tutti propagandistici e comunque tutti documentari. Dopo ovviamente negli anni 60 molti importanti registi della Moldavia iniziarono a ricevere una formazione al VGIK, che è l'istituto di cinematografia a Mosca, quindi iniziarono a studiare all'interno di questa scuola e poi tornarono in Moldavia per girare film nel loro paese d'origine. Ciò ha permesso al cinema moldavo di sviluppare un'identità distinta. Durante il disgelo di Khrushchev, che inaugurò maggiore libertà di espressione artistica, registi moldavi produssero film che comprendevano film poetici moldavi, un genere che fondeva realismo e romanticismo e godeva di appieno fascino nell'Unione Sovietica. Tuttavia, come nel resto delle repubbliche sovietiche, lo Stato esercitò una notevole influenza sul contenuto di questi film. Ovviamente... arrivò qualche anno dopo la censura ufficiale. Il realismo socialista, un tempo di rigore sotto la guida di Stalin, divenne di nuovo il modello artistico per le professioni cinematografiche e le critiche alla storia sovietica furono fortemente sfavorite dai leader del partito. È ovvio, perché se la dittatura esisteva ancora, non è che è morto Stalin, alle fine festa finite tutti ballavano e cantavano, no, nasce dopo un po' una censura che ovviamente influenzava tutta l'arte, mica solo il cinema. Molte, per esempio, film come A Taste of Bread del 66 sulla resistenza moldava durante le rigide politiche di Stalin dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha suscitato indignazione da parte dei leader del partito, nonostante l'accoglienza entusiasta del film ai festival cinematografici. Quindi, in linea con la sistematica soppressione del cinema e della cultura moldava da parte dello Stato, il Comitato Centrale del Partito Comunista vietò i film nel 1970. Alcuni film moldavi hanno subito un destino simile. Quindi, andando a fare un piccolo riassunto, la censura cominciò a martellare sui film di protesta, o che facevano vedere, per esempio, la gente che si rivoltava contro i sovietici, non andava bene. Dicevo: no, 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 questa roba non si può fare. Mi ricorda Twitch per certi modi, cioè non si può fare, questo non si può fare, questo non si può fare, questo non si può dire. Mi ricorda, bah, insomma, ho già visto questa situazione, anche se con molte virgolette, però è una cosa che ogni tanto capita, cioè un ministero, un partito, un paese ti dice: ma questo non mi piace, questo via, questo si insabbia piano piano. Comunque, torniamo alla nostra Moldavia. Durante l'era post-disgelo degli anni 70, caratterizzata dalla stalinizzazione, quindi erano instanianti, gli studi continuarono a limitare la libertà artistica, anche se ci furono alcuni successi artistici in questo momento. Ovviamente poi la situazione va avanti, perché poi si è un po' ripreso il cinema negli ultimi anni, per fortuna, perché poi è arrivato anche il successo internazionale e i finanziamenti sono rari, tranne che nelle coproduzioni, quindi purtroppo anche qua non riesce lo Stato a finanziare questi film. Ha vinto qualche premio al Festival di Locarno, per esempio. Ci sono stati vari film della Moldavia appunto proiettati. Il paese ha anche il secondo tasso di frequentazione cinematografica più basso del mondo, quindi del mondo addirittura. C'è anche una sezione dei cartoni animati prodotti dalla Moldova Studios che hanno raggiunto un pubblico internazionale. Il cartone Aiduk si è aggiudicato il Grand Prix del Festival di Cannes nella categoria cartoni animati. Quindi ovviamente la prima commedia di finzione arriva nel 57, per esempio, e si chiama Quando l'uomo non è se stesso, dopo una sceneggiatura scritta da questo regista che si chiama Ioan Druta, credo che sia uno sceneggiatore. Il primo film di animazione arriva nel 68, 1968, che si chiama La capra con tre bambini, ispirata a una fiaba che ha lo stesso titolo. Nel 72 appare la serie satirica Usturici. Tra il 52 e il 1982, film di finzione, 800 documentari, quindi 120 film di finzione, 800 documentari, 750 edizioni della rivista cinematografica Moldavia Sovietica, 40 edizioni di Usturici, come penso si pronunci così, 40 cartoni animati sono stati girati dalla Moldova Studio. Ha anche doppiato 12 film di azione, credo che sia azione perché finzione, 70 racconti all'anno nel 1980. Quindi è uno stato che sicuramente deve crescere, i risultati a quanto pare ci sono. Speriamo che questo stato possa presto dire anche la sua. E ora andiamo al terzo e ultimo stato di oggi. Si tratta della Mongolia. Allora, anche qui penso che la Mongolia non è che famosa per il cinema, e infatti info non ne arrivano in questo senso, cioè io dalle pubblicazioni cinematografiche che leggo non è arrivato nulla della Mongolia, cioè non arriva niente, e questo mi dispiace perché, come abbiamo visto, altri stati partecipano ai vari festival. Ma purtroppo le notizie arrivano molto poche, molto rarefatte, e anche chi magari è appassionato vorrebbe magari vedere qualcosa, non arriva niente, neanche subita, niente. E bisogna usare internet spesso alla ricerca di questi film, che spesso e volentieri possono riservare delle chicche, come ad esempio mi viene in mente, lo so che lo dico sempre, ma è uno dei pochi esempi che vengono in mente al momento, e sono le Filippine, che pare che stanno sviluppando dei buonissimi femoro. La Turchia ha fatto qualcosa di buono, effettivamente ho visto degli horror turchi, niente male. La Thailandia effettivamente ha fatto dei femoro strani, niente male, come uno che si chiama Necromancer, mi sembra, che non è eccezionalissimo. Io poi cito sempre Foribia, che ce l'ho anche in DVD, me lo so comprare, sono quattro storie di registi thailandesi, non è niente male, non è eccezionale, ma comunque è un film horror abbastanza discreto, e quindi delle volte si possono trovare delle chicche in questi paesi. Comunque andiamo alla Mongolia, che è stato fortemente influenzato dal cinema della Russia, che lo differenzia dagli sviluppi cinematografici del resto dell'Asia. Si presume che le prime rappresentazioni cinematografiche in Mongolia siano avvenute tra il 1903 e il 1913, con eventi privati per il principe nella capitale Urga, che penso che sia la capitale. Dopo la rivoluzione socialista, il Partito Rivoluzionario del Popolo Mongolo decise, nel suo quinto congresso del 25, di usare i film come strumento di educazione di massa. Non è proprio una bella cosa, eh? Educazione di massa suona molto brutto. Dal 26 in poi, le strutture di proiezione mobili avrebbero mostrato regolarmente film sovietici al popolo mongolo. Il primo cinema permanente aperto nella capitale nel 34. Al fine, ogni centro avrebbe avuto cinema fissi e ogni somma della Mongolia avrebbe avuto un cinema mobile. Quindi ogni regione, che la somma sia ogni distretto della Mongolia avrebbe avuto un cinema mobile. Nel 1990 molti cinema fissi e mobili hanno chiuso o ridotto le attività. Ovviamente perché aveva chiuso? Perché sicuramente, come molti altri film a livello sovietico, prendevano molto probabilmente dei fondi dall'URSS. Quindi crollando l'URSS, molte economie sono crollate, ma l'abbiamo già detto prima, quindi tipo 5 minuti fa. Però è vero, cioè l'Unione Sovietica aveva creato questi sub-economie, se vogliamo chiamarle così, poi altri stati, crollando diciamo la madre patria è crollato tutto il resto, chiaramente. Ok, quindi gli studi cinematografici nazionali, Mongol Kino si chiamavano, furono fondati nel 1935 con l'assistenza tecnica sovietica. Le loro prime produzioni furono un documentario sul 47° anniversario del 1° maggio e una storia immaginaria intitolato Un figlio mongolo, che fu diretto da un russo che si chiamava Traunberg e dal mongolo Baldan. Il primo film diretto dalla Mongolia fu il cortometraggio in bianco e nero che si chiamava Norajima Destiny di Baldan nel 1938. Da allora in poi la produzione cinematografica mongola si concentrò sull'eroica propaganda rivoluzionaria e sulle antiche leggende popolari, ancora spesso sotto la direzione russa. Questo programma ebbe molto successo con film come Suka Batar, che sicuramente l'ho detto male, quindi mi dispiace, nel caso ho sbagliato, non so, è il mongolo, non lo conosco, quindi provvederò prima o poi a studiarlo, ma non è questo il caso. Gli studi di Mongol Kino o Kino hanno anche prodotto documentari e notizie di attualità. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il partito spostò l'attenzione sugli eroi della classe operaia in film come New Year del 54 e poi altri film come per esempio nel 56. Okay? Nel 55 nasce la prima commedia musicale, che iniziò una tendenza che continuò nel 1960. Il primo film a colori arriva nel 1961 ed è basato sul racconto popolare. È stato prodotto in collaborazione con degli studi della Germania Est, ovviamente altro paese sovietico praticamente. La musica del film, scritta da questo Mordig, fu suonata e registrata dall'orchestra della radio della Repubblica, quella lì tedesca, dalla Germania Est, e divenne un classico della sinfonia mongola. come un film di fiabe e ricco di commoventi e altri effetti speciali della cinematografia. Nel 70-80 abbiamo una produzione di documentari che è aumentata e la storia di finzioni si sono rivolte alla vita di tutti i giorni nel 1970. Uno dei film più popolari dell'epoca si chiama Il fiume Tamir Cristallino, che è basato su un romanzo che si chiama così. È ambientato durante la rivoluzione mongola del 21. Altri film furono La leggenda dell'oasi madre, I cinque colori dell'arcobaleno del 79, Garuda dell'83, che lui è un semidio indù, credo che fosse Garuda un semidio indiano, non so adesso a memoria, ma credo che fosse quello. Quindi, e poi abbiamo altri film che del 78, che si chiama La regina Mandukai, che è un film mongolo basato su un romanzo omonimo, ovviamente segna il riflesso del movimento di riforma politica in Mongolia. E qua andiamo 1990-2000, vediamo un po'. Dopo l'introduzione dell'economia di mercato, la maggior parte dei cinema mobili e permanenti ha chiuso. Le produzioni mongole hanno dovuto cercare partner al di fuori dell'asse del Comecon, ovviamente, che era il consiglio per la mutua assistenza economica, chiaramente. Quindi stavo dicendo quello, senza il supporto dell'Unione Sovietica, vediamo tante economie che fanno opla. Ok, mi fanno notare che Garuda è l'uccello sacro, non un dio, vedi? Adesso così a memoria mi ero confuso. Comunque è un personaggio della mitologia indiana, comunque. Alcuni giovani registi del periodo di trasformazione hanno realizzato però film di successo nazionale. C'è stata questa coproduzione mongolo-giapponese che si chiamava Genghis Khan Under Power on Eternal Sky. State of Dogs del 98 è stato scritto e diretto in collaborazione dal belga Bronsen, quindi un'altra coproduzione. Poi altre coproduzioni tedesco-mongole: una The Story of a Weeping Camel del 2003, nominato come miglior documentario straniero nel 2005, e The Cave of a Yellow Dog. E poi abbiamo anche un altro film del 2007 che si chiama Movimento della Sabbia, che è stato un successo per l'area, e film successivi conosciuti anche hanno partecipato a vari festival. Un film storico del 2008, Una perla nella foresta, è uno dei primi film a parlare apertamente degli eventi del 1930 e dell'impatto dell'ascesa del comunismo sovietico sulla Mongolia. È anche uno dei primi film destinati a presentare la storia dei Buriati, uno dei gruppi etnici presenti in Mongolia. Quindi abbiamo questo cinema che si sta aprendo sicuramente, e speriamo in un futuro di avere maggiori informazioni su questi paesi. Io sono arrivati alla conclusione di questa puntata. Vi ricordo i nostri social su Instagram, su Facebook, ci siamo anche su Twitch, su YouTube. Vi do appuntamento con la prossima puntata, che sarà la puntata 32. Grazie mille per l'attenzione, alla prossima.